Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione in normale follia, come sempre e come tutti i lunedì. Chiaramente, come sempre e come tutti i lunedì, dedichiamo le nostre trasmissioni e questa, anche questa trasmissione, a tutti i compagni, compagne, compagno che non sono più qui con noi, sia perché proprio non ci stanno più e stanno su altre praterie, oppure perché sono naturalmente rinchiusi nelle carceri, oppure costretti naturalmente a stare lontano da noi, dalla radio, visto che le loro energie e il loro contributo è sempre stato fondamentale e basilare per permettere alla radio appunto di festeggiare i suoi 46 anni di esistenza, di parola, di voce, di libertà fondamentalmente. Quindi partiamo naturalmente da quella che sono state le bellissime celebrazioni appunto di Radio Onda Rossa, che sono cominciate mercoledì scorso sotto la radio con Brindisi, bellissimo tutto il pezzo di strada sotto la radio di Via De Volsci, chiuso e pieno di compagni, compagni e compagni, giovani e vecchi, memoria e presenza di ascolto, insomma. E c'è stato naturalmente varie possibilità di confronto, il microfono aperto, quindi ci sono stati interventi, memorie, ricordi di questi 46 anni, che sono veramente tanti, perché effettivamente hanno permesso non soltanto a una radio appunto di poter trasmettere, esistere, ma più che altro sono stati uno strumento concreto per tutte le mobilitazioni, le lotte, le iniziative che nascevano e che nascono e che nasceranno naturalmente all'interno dei quartieri, delle scuole, degli ospedali, ma anche appunto anche la possibilità di un confronto, di poter anche parlare in modo differente, no? Di valutazioni anche differenti su varie problematiche, cambiamenti politici, sociali, che riguardano appunto il mondo del lavoro, del non lavoro, quella che è la violenza naturalmente delle famiglie tossiche, il femminismo e il transfemminismo, la natura, l'ecologia, insomma tantissime tematiche che sono sempre state veramente filtrate, no? Attraverso i nostri microfoni, e che il bello si vede poi quando appunto uno si festeggia, perché c'è, se vedete anche una festa di compleanno normale, no? Di solito è molto frequentata e c'è tanta gente, sia se viene invitata e questo va bene, ma anche perché fondamentalmente c'è tanta gente che ti vuole bene. Quindi sicuramente da quelle che sono state le tre giornate, oltre che vi raccontavo di mercoledì qua sotto a Via De Volsci 56, quella di venerdì e sabato all'ex NIA, sono state veramente popolate da tantissime persone, ripeto, di tutte le età, di tutti i generi e di tutti i colori, e c'è stata appunto la possibilità di sentire poi dei gruppi anche alcuni già conosciuti, ma alcuni appunto nuovi, no? Mo ve lo leggo, perché ve lo legge Maria Paola, perché io manco mi ricordo. Venerdì ci sono stati due gruppi,
certo, dopo le 18, in cui che è stato un momento in cui c'è stato la, come abbiamo detto, le domande, no? Il quiz sui 10 temi riguardanti l'energia nucleare, e poi sono seguite le scusate la pronuncia, ma le Aishan Ladies Reggae Band, un gruppo di ragazze che è stato molto molto divertente. E poi alle 22:30 sono stati gli assalti frontali, e poi dalle 24 in poi, fino alle 2, c'è stato l'angolo mojito, eccetera, con tutte selezioni musicali reggae, hip hop, elettro e trash music a cura del DJ della radio.
E poi sabato,
sabato
i gruppi strani,
alle 6
se no.
c'è stato la Periror, e dalle 21 c'è stato il Plutonium Baby Live Band, dalle 22:30 il Wide Hip 69 Live Band, e dalle 24 in poi alle 2 l'angolo mojito con selezioni musicali sempre a cura di note cose città punk, punk, post punk e garage. Entrambe le giornate, dalle 18 c'è stato il bar e la cucina curate sempre da Radio Onda Rossa. Appunto, è stata una festa molto lunga, molto bella, divertente e colorata, appunto, pieno di tante persone diverse e tante musiche piacevoli da ascoltare.
Ecco, infatti io volevo che leggere anche i nomi di chi ha partecipato come musica, no? Perché per esempio quelle del venerdì, la band di, mi pare che erano 9 ragazze, appunto,
le Aishan Ladies,
sì, Lady, bellissima, a me è piaciuta molto, erano qualcosa di nuovo perché io non le conoscevo assolutamente, mentre invece Assalti Frontali, figuriamoci, una come De Me, che è ormai storica, sa e li conosce benissimo, mentre invece loro mi hanno molto emozionato, avevano delle bellissime voci, ma più che altro anche grande capacità di coinvolgere il pubblico, anche questo è molto importante, no? Addirittura un ragazzo è andato sul palco e ha cantato con loro, quindi c'è stato veramente un bel clima, e più che altro poi sono state vendute le magliette di Radio Onda Rossa, sono stati fatti gli abbonamenti e abbiamo naturalmente visto che ci sta un ascolto, un grande affetto, e addirittura ci stanno compagni storici, compagni invece molto giovani, e questo naturalmente ancora mette più voglia a Radio Onda Rossa di continuare a fare quello che ha fatto per 46 anni, sempre migliorando, perché uno naturalmente non è così onnipotente oppure narciso da pensare di aver dato già il massimo. Sicuramente ognuno può migliorare, può dare di più, ma effettivamente quello che riscontriamo nella concretezza, nella pratica, anche festeggiandoci, che effettivamente Radio Onda Rossa è vissuta, è considerata, è vista come una vera radio libera, indipendente e aperta, e anzi proprio strumento concreto per quelle che sono le lotte e le mobilitazioni. È bello anche ricordare per esempio Vincenzo, che è un compagno storico dei comitati autonomi operai e del collettivo dell'Enel, ci ha raccontato degli episodi mercoledì sotto qui alla radio che risalivano alle lotte del nucleare, che risalivano a momenti anche repressivi che abbiamo dovuto subire, combattere, eccetera eccetera, ma anche a momenti di estremo divertimento e socialità, e questo è importante perché fare questi racconti dà una continuità storica, no? A ciò che eravamo, a ciò che siamo, ma anche a ciò che saremo. Quindi ancora auguri a Radio Onda Rossa, non si finisce mai di festeggiare, però continuiamo naturalmente con tutte le cose che ci stanno nelle prospettive, appunto, di questa settimana che viene, con questo arrivo de caldo piovoso, insomma, che ci confonde le idee e che vede per esempio una vignetta di Mafalda che appunto dice vabbè, fra cambi d'estate e d'inverno qua appunto non si capisce più effettivamente quanto veramente gli umani abbiano distrutto e annientato la natura, veramente sconvolgendo addirittura anche il discorso delle stagioni, sconvolgendo con tutti quelli che sono state le devastazioni dei territori, la cementificazione, l'inquinamento, eccetera eccetera, anche le protezioni che la natura invece garantiva, no? Non solo dalle alluvioni, ma dai terremoti, anche da quelli che sono effetti naturali che però se avvengono in un territorio che ha saputo rispettare, considerare, valutare naturalmente il rispetto di quelle che sono appunto le esigenze non solo degli umani nel loro a volte molto spesso soltanto interessi economici, di guadagni sporchi quasi sempre e individualisti, ma bensì nel rispetto collettivo di avere appunto verde, una natura reale, un mondo animale che possa sopravvivere e non essere naturalmente annientato, ma fondamentalmente anche un mondo umano che possa vivere invece di sopravvivere. Quindi effettivamente anche questo aspetto sottolinea sempre che dove non c'è
una sintonia
naturalmente con la natura, ma più che altro anche un senso di rispetto e di considerazione fondamentalmente per un benessere collettivo, chiaramente questo situazioni anche tragiche che vedono morti, distruzioni, povertà, impoverimento anche, no? Se pensiamo a tutti quelli che hanno perso non solo la casa, ma anche il posto di lavoro, ma anche le proprie aziende, eccetera eccetera, andranno naturalmente a sommarsi una all'altra. Poi ci sarà sempre governo su governo che dice chiaramente la colpa è di quelli precedenti che non hanno fatto, e le battaglie però fondamentalmente continueranno in questo senso naturalmente di distruzione. Allora quindi ci si presenta questa settimana ugualmente un po' ambigua fra sole caldo, freddo, pioggia eccetera eccetera, però è piena naturalmente di iniziative, è quello che ci piace di più, no? Abbiamo parlato questa settimana.
Beh,
non
intanto
ci...
prima che ci dimentichiamo, ci sono sempre le nuove assemblee, le solite insomma, ma le nuove assemblee del mese dei consultori, ve ne diciamo solo due, se no vi riempiamo la testa e poi non ce lo ricordiamo più. La prima che è assemblea che ci sarà è quella di via Carlo Denina. In genere la fanno a via Carlo Denina, ma a volte lo fanno anche a via Iberia 73, e comunque lo fanno sempre come tutti il primo martedì del mese, quindi ci sarà questo giovedì 6, è alla fermata di Furio Camillo.
Martedì o giovedì?
No, è il primo martedì del mese,
martedì
è quello della ASL Roma 2, via Carlo Denina, a Colli Albani, insomma zona Colli Albani, Furio Camillo, la fermata è Furio Camillo, quindi anche facilmente raggiungibile. E poi ci sarà l'altra che segue, è quella dell'8 giugno, sempre a via De Levi, come tutti i secondi giovedì del mese, ma di questo poi ve ne parleremo. Intanto ricordatevi che il 6 giugno c'è a via Carlo Denina.
Ecco, chiaramente come abbiamo fatto per il mese di maggio e per il mese di aprile, verrà fatto un volantino che dà tutti gli appuntamenti del mese nei vari quartieri e dove esiste appunto l'assemblea dei vari consultori appunto delle donne e libere soggettività del Lazio, e questo verrà pubblicato sia sul sito di Non Una di Meno sia su quello appunto del coordinamento dei consultori. È importante, naturalmente noi vi tediamo con questi appuntamenti, ve lo ricordiamo, ve lo ripetiamo costantemente, perché ci stiamo, ma era inevitabile che fosse così, ci stiamo veramente vivendo sempre di più i massi e violenti che vengono lanciati contro non solo l'aborto in quanto tale, quindi tutta l'applicazione 194, ma contro il discorso dell'autodeterminazione non solo delle donne ma di complessivamente di tutte le persone e quindi naturalmente delle libere soggettività, e come ci siano una serie di non solo proposte ma anche leggi, decreti eccetera già approvati che incominciano naturalmente a mettere in modo molto chiaro in evidenza quelle che sono le scelte, la linea politica che inevitabilmente noi ci dovevamo aspettare dopo naturalmente la venuta di questo governo, che a differenza appunto di quelli precedenti non ha aspettato molto per prendersi in pieno naturalmente tutte le leve del potere e più che altro appunto rivendicarsi tutti gli spazi e tutte le dimensioni che sottolineano, no, la loro componente naturalmente la loro componente omotransfobica, la loro componente anti-scelta. Fascista fondamentalmente, oltre che quelle antiscelta naturalmente sui generi, ma quello che è naturalmente poi una logica di fascismo profondamente, di non rispetto, di non concetto di libertà, di capacità anche di appropriarsi di termini, spazi, luoghi eccetera, che vengono però totalmente stravolti dei loro contenuti, no? Pensate alla contestazione di che abbiamo parlato abbondantemente la scorsa settimana al libro appunto che della Roccella, la quale appunto evidenziava e continua ad evidenziare che lei appunto è una femminista, è una che ha l'esperienza dei radicali eccetera, che però gli si apre la bocca ed escono fuori parole come naturalmente che contraddicono completamente qualsiasi principio di realtà, come quello naturalmente che ha asserito durante il convegno, che naturalmente gli obiettori di coscienza non rendono difficile l'applicazione della 194, no? Ecco, anche soltanto dire una cosa del genere è proprio perché uno dice: ma ce fa o c'è? Allora, oggettivamente, per dirlo, ci devi essere, però ci fai pure, perché naturalmente strumentalizzi quella che può essere poi appunto la sua macabra esperienza, perché se è finita così vuol dire che la sua infanzia, la sua adolescenza e il suo incominciare a essere donna è stato veramente ricco di problemi e di anche situazioni affettive non risolte a livello familiare con la madre e con tutto. Naturalmente poi noi lavoriamo, abbiamo lavorato in neuropsichiatria infantile, quindi permetteteci di dire chi effettivamente afferma queste cose così al di fuori del principio di realtà, ma così terribilmente false, e lo fa naturalmente riportando anche la propria conoscenza, la propria esperienza personale, la propria militanza politica. Ecco, secondo me gioca sporco, perché non è soltanto che c'è, fondamentalmente ce fa e utilizza naturalmente una dinamica volutamente di non chiarezza, di non comprensione, perché effettivamente lasciare le persone più confuse possibili, più incapaci appunto di capire qual è il nesso, no? Pensate quanti politici iniziano un discorso e finiscono naturalmente con un argomento completamente differente, non avendo risposto assolutamente a quelle che casomai erano le domande che gli faceva la gente, eccetera. Oppure ieri ho sentito dei dibattiti in cui c'era anche l'ultima generazione che parlava delle varie azioni fatte, eccetera, che erano veramente volutamente strumentali, ma anche volutamente confusionari, perché è chiaro che con la confusione si conquista parecchio, diciamocelo.
E questa è la cosa, Bruce, lo diciamo spesso, perché effettivamente ogni volta ci rendiamo conto proprio della gravità, no, di questo comportamento rispetto al linguaggio che viene usato nei media, rispetto all'immagine che viene usata, no? Per cui ti si propone una cosa fingendo, no, che è buona, e però te la dicono al contrario. Come la cosa più classica, no, è quando Meloni ha detto noi non vogliamo abolire la 194, però ci vogliamo battere contro, com'era, contro i limiti del per il diritto di non abortire. Ma cioè, chi la sente lì per lì sta un attimo sovrappensiero, dice: ma vedi, e non si accorge che dopo ci ripensi e dici: il diritto di non abortire, ma il diritto di non abortire, ma c'è, e meno male che c'è, ma per carità, ci mancherebbe. Quello che si vuole è proprio quell'altro, è il diritto di abortire per chi lo voglia, no?
Ma poi dando per scontato che io battaglio per il diritto di non abortire vuol dire che c'è il diritto di abortire. C'è una legge, ma di fatto ci stanno 10.000 ostacoli, e anche e in primo luogo, oltre alla mancanza degli spazi, ai tagli sanitari complessivi, a tutto quello che è il discorso rispetto all'autodeterminazione, c'è il fatto che naturalmente non viene rispettata la 194, che non è certo la nostra legge o quello che naturalmente anche noi femministe degli anni 70 volevamo che fosse come risposta complessiva, insomma, alle lotte che sono state fatte proprio sull'autodeterminazione, perché sono state inserite una marea di ostacoli, diciamolo, perché non è solo l'ostacolo dell'obiettore, che però vede in molti paesi.
Poi adesso sono diventati gli obiettori, perché non c'è soltanto il medico obiettore, c'è. No? C'è il medico, c'è l'ostetrica, c'è l'infermiera, ci sono le farmacie, gli anestesisti, quindi diventa un'obiezione molto molto diffusa, per cui ecco, una poveraccia che si trova nella condizione di dover interrompere la gravidanza per scelta, perché non in questo momento non la vuole assolutamente, deve scavalcare un migliaio di ostacoli. Poi questo lo vedremo per la manifestazione che ci sarà il 22 giugno qui all'Esquilino, insomma una marea di ostacoli inauditi, per cui veramente spesso poi diventa impossibile, no? Già dall'informarsi sul come si fa, dal dover affrontare tutte queste persone che ti trovi lungo la strada, che ti ostacolano, con i sensi di colpa, no? che ti mettono addosso, con i vari step che sono numerosi, che devi fare e che non finiscono mai, perché prima c'è il colloquio con una figura professionale, poi ce n'è,
che di solito dovrebbe essere solo la ginecologa, in alcuni invece consultori si propone anche l'assistente sociale e anche la psicologa. Quindi, come se una donna o una ragazza, chiunque esso sia, o una persona con utero che decide appunto di abortire, debba passare le forche caudine ripetendo e continuando naturalmente a ricordarsi, appunto a ripetere a gente poi completamente estranea, quelle che sono sia le motivazioni e sia quella che è la libertà di scelta. Poi c'è pure la settimana di ripensamento, come se in fin dei conti una donna ci arrivasse tanto per gradire, insomma, a decidere.
E intanto vi leggiamo anche sul manifesto, è uscito un articolo credo due o tre giorni fa, dal titolo "Denatalità limitano la contraccezione invece di migliorare il welfare". Dal movimento femminista una risposta al governo: non è costringendo le donne a rimanere incinte che si cambia il trend, servono politiche sociali nell'ottica in cui è l'autodeterminazione a dover prevalere. E appunto, continua l'articolo di Rita Rapisardi, fresche della contestazione alla ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella, che è costata 29 denunce, manco avessero fatto chissà che, insomma. Le attiviste non l'hanno toccata, cioè 29 denunce, ma pensate appunto che tipo di repressione, cioè lei può reprimere appunto imponendo una non scelta con le sue leggi che sta facendo, ma gli altri non possono neanche dirle stai a sbagliare. Le attiviste di Non Una di Meno rispondono all'attacco del governo sulla contraccezione. Lo fa Eleonora Mizzoni, impegnata nelle lotte alla salute sessuale e riproduttiva. Quando avete contestato la ministra Roccella al Salone del Libro di Torino, pensavate anche al tema della pillola? L'attacco ai diritti riproduttivi va avanti da tanto, ma adesso è più radicato e assolutamente reale. Rispetto al rigetto della contraccezione gratuita, c'è un filo rosso che arriva da lontano. È stato anche quello a spingerci alla manifestazione nazionale del 6 maggio e alla contestazione della ministra. Questa non è stata solo sull'aborto, ma anche per la contraccezione gratuita. Ormai ci si muove attraverso le aporie della 194 e di un sistema sanitario regionale che cambia a seconda di chi governa. L'interruzione volontaria di gravidanza, l'IVG, ne è un esempio perfetto, ma lo confermano anche i fondi ai gruppi antiabortisti. La decisione dell'AIFA per la gratuità è stata messa in discussione dopo le pressioni politiche del governo.
Ecco, e anche questo è una cosa da sottolineare, certo. Perché quando noi abbiamo letto appunto che l'AIFA finalmente, perché lo fanno in tantissime nazioni, perché non è che la pillola antifecondativa è ciò che può essere considerata appunto in modo ignorante come l'aborto per un qualcosa che annulla la natalità, perché poi la natalità viene scelta e decisa in relazione a quelle che sono appunto le possibilità, al welfare sociale. Appunto, mi pare che sul manifesto c'era un altro articolo che diceva in modo molto chiaro: ma vi vergognate, insomma, voi bloccate quello che potrebbe essere naturalmente un discorso invece complessivo rispetto a un welfare sociale, perché è quello che effettivamente ti dà la possibilità poi di scegliere la genitorialità e anche naturalmente poi l'utilizzare l'aborto, che è diminuito del 71% negli ultimi 10 anni, come un elemento appunto contro la natalità. Quindi c'è proprio un'ignoranza volutamente di fondo, quello che dicevamo prima.
Un'ignoranza di fondo, sì. E poi c'è anche qualcos'altro. E continuiamo l'articolo. Abbiamo pensato a un possibile dietro front subito dopo l'annuncio della gratuità. È comunque molto grave, perché vuol dire posticiparla all'infinito, proprio quando sul terreno dei diritti si registrano molte mancanze. Per il governo la risposta della denatalità è limitare la contraccezione, sapete che cervello, mentre sappiamo invece che bisognerebbe migliorare il welfare, finanziare gli asili nido, superare gender gap e discriminazioni sul lavoro, sempre nell'ottica in cui è l'autodeterminazione a dover prevalere. Non è costringendo le donne a rimanere incinte che si cambia il trend. La pillola viene vista da destra e anti-choice, anti-scelta, come un modo per limitare la natalità. Ma oltre a essere un contraccettivo, è un importante strumento per alcune patologie femminili. E risponde l'altra: innanzitutto si tiene poco conto delle disparità economiche di queste patologie, ancora non riconosciute dal sistema sanitario, se non a stadi avanzati. Parlo di vulvodinia, endometriosi, nevralgia del pudendo, che sono a carico delle pazienti e gravano su di loro con una media di 500 euro al mese.
E infatti vengono chiamate le malattie invisibili, perché nessuno le vede, tutti
sono
le considerano.
Sono difficili da diagnosticare, ma però tanto tu spendi un sacco
di
soldi.
Sì, ma secondo me c'è una grande ignoranza anche nel diagnosticarle, perché a molte persone, ma non solo giovani, ma anche a quarantenni, insomma, quindi già donne eccetera, gli viene detto molto spesso: fai un figlio che forse ti passa, oppure c'hai un compagno che ha un pene piccolo, oppure ancora sei tu che sei piena d'ansia e di problematiche, vai dallo psicoanalista. Insomma, come se effettivamente quello che è il dolore che effettivamente viene vissuto da tutte le persone con utero che soffrono naturalmente di queste patologie fosse totalmente ignorato. Per questo vengono definite, almeno da noi compagne, come le malattie invisibili proprio.
Alcune di esse riguardano molte donne, ad esempio la vulvodinia, 1 su 7. Questa è una guerra di genere, significa non tener conto del benessere di una gran parte della popolazione. Tra l'altro, la legge prevederebbe già la contraccezione gratuita. Purtroppo, risponde, sono poche le regioni che negli anni hanno tentato questa via. Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna hanno comunque incontrato grossi limiti nell'applicazione a causa dei pochi fondi e di regole troppo rigide. Penso ad esempio alla Toscana, dove la pillola è gratuita fino ai 26 anni e dopo soltanto se hai affrontato un'interruzione volontaria di gravidanza.
E anche questa è una strumentalizzazione, perché io posso non aver mai affrontato appunto il discorso dell'IVG e avere però giustamente volontà di fare prevenzione
proprio
e quindi
per evitare
di non entrare. Noi, mi ricordo quando occupammo il repartino interruzione volontaria di gravidanza al Policlinico un mese dopo l'uscita nel 78, quindi da maggio, dal 22 maggio al 22 giugno occupammo, e beh, noi dicevamo nel nostro slogan: vogliamo appunto il diritto all'aborto per non abortire più, nel senso che anche il lavoro che facevamo con le donne, e sono state più di 500 che nei 3 mesi di occupazione hanno vissuto, partecipato quello che era una un'occupazione di autodeterminazione, perché erano le donne a gestire la sala operatoria, le compagne femministe, le compagne e i compagni dell'allora collettivo policlinico dei lavoratori e delle lavoratrici eccetera, vivevano intensamente poi che questo agito era qualcosa finalmente che gli permetteva di essere liberi e di poter scegliere. Ma non è che uno propaganda l'aborto perché invece è l'unica strada, per ci stanno tante possibilità per prevenirlo, e chiaramente non per fare un discorso naturalmente economico rispetto agli ospedali, alla sanità pubblica eccetera, perché vediamo che di soldi ce n'hanno in abbondanza per sprecare appunto per l'edilizia, senza preoccuparsi di chi ci mettono dentro poi dentro i servizi che aprono eccetera, oppure come diceva prima la compagna, per tutti i movimenti antiabortisti che vengono naturalmente fatti entrare nei consultori ai quali si dà, mentre si chiudono i consultori pubblici, la possibilità di aprire quelli privati eccetera eccetera, in cui addirittura c'è la proposta di legge per far sentire il battito prima di abortire del bambino che tu vuoi uccidere. Ecco, insomma, queste sono dinamiche che in fin dei conti sottolineano in pieno quello che è naturalmente una violenza, una una profonda violenza che però è anche legalizzata dal fatto che tu non applichi manco una legge che è prevista, perché effettivamente esiste la 194, c'è stata fatta dopo che è stata approvata nel 78, dopo 4, quant'era, nell'82, adesso non mi ricordo, una cosa del genere, quindi dopo 4-5 anni, il referendum che è stato stravinto proprio perché si è rifiutata la cittadinanza complessiva, gli italiani e le italiane e l'italiano in quanto tale, di pensare appunto di levare quella che poteva essere una scelta che chi voleva faceva, chi non voleva non faceva, e nessuno gli poteva di niente. Quindi profondamente anche difficile per questi soggetti appunto di destra, fascisti, antiabortisti e chi più ne ha più ne metta, di pensare di poter cambiare questa legge in peggio. Però sì, perché insomma anche noi pensiamo di poterla invece cambiare levando appunto tutte quelle che erano gli ostacoli che ci stanno oggi e che secondo noi vanno migliorati. Però fondamentalmente loro rosicchiano dal basso. Questo è un vizio che non ha certo solo un governo di destra, ce l'ha avuto pure i governi di sinistra, che hanno fatto passare una serie di leggi, di proposte antitetiche, non solo sul campo della salute, dell'autodeterminazione, del benessere complessivo, ma anche nel mondo del lavoro, nel mondo dell'inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in effetti bisogna svegliarsi, bisogna riprendere in mano la situazione, bisogna riprendere le lotte, bisogna ricominciare a discutere, aprire gli occhi, a chiudere le orecchie sulle loro bugie e strumentalizzazioni, ma ad aprire le orecchie invece verso la voglia di trasformazione e cambiamento.
E poi continua l'intervistatrice: spesso l'AIFA si è dimostrata molto cautelativa sulla salute sessuale femminile. Penso al ritardo sulla RU486 o ai limiti sulla pillola del giorno dopo, cosa che ha fatto esultare destra e anti-Schwaz. Il quadro generale è questo: le associazioni anti-abortiste sono a braccetto con le destre regionali e sfruttano i problemi della legge sull'aborto e il definanziamento generale della sanità. Per esempio a Pisa, 90.000 abitanti, l'unico consultorio della città ha a disposizione solo 1.000 preservativi. Sono questi i numeri, anche dove c'è la gratuità. Questo governo vuole puntare fortemente sulla natalità, un'idea assai lontana dal vostro femminismo. Una settimana fa a Roma ci sono stati gli stati generali della natalità. Hanno partecipato multinazionali italiane, esponenti di associazioni antiabortiste, politici e il Papa. E questa è la loro idea. C'è una schizofrenia di fondo. Da una parte si parla della stirpe italica e della morbosa necessità di far riprodurre le coppie italiane. Dall'altra si registrano l'attacco violento alle coppie omogenitoriali sulle adozioni, le politiche migratorie che non funzionano e la lotta ai poveri, con la cancellazione del reddito di cittadinanza. Non si parte dal benessere dei cittadini, ma da quello del feto. Per i suoi diritti, Gasparri ha persino presentato una proposta di legge, e questa appunto è l'intervista.
Ecco, e questo è quello che stavamo a dire sul fatto di far sentire i battiti del feto prima di abortire, eccetera, eccetera. Però è chiara che il concetto della loro logica, della loro politica, del loro andare avanti veramente così militarmente, no? Con passi decisi e sempre più approfonditi sui nostri corpi, proprio è diventato insomma una concretezza, purtroppo ce l'aspettavamo tutti, lo sapevamo, e però naturalmente il viverlo ci mette ancora più necessità e voglia di fare appunto invece quello che dicevamo prima, oppure quindi rimettersi in gioco, rincominciare a stare in piazza, rincominciare a creare mobilitazioni all'interno dei posti di lavoro, all'interno delle situazioni naturalmente sempre più di sfruttamento, perché non è solo la condizione naturalmente della discussione dei contratti, che chiaramente CGIL e CISL fanno molto bene e distruggono sempre di più attraverso quella che è l'ipocrita meritocrazia, perché non è che la meritocrazia migliora la qualità del nostro lavoro o la qualità del servizio che offriamo, no? Se pensiamo alla scuola, al nuovo degli ospedali, eccetera, eccetera, ma bensì crea sempre più nicchie dove ci sta clientelismo, dove ci può e si può esercitare dei rapporti di potere. Per cui, secondo naturalmente la logica, la politica, le scelte, la convivenza appunto di chi ti sta sopra, tu alla fine annienti quella che è anche la tua dignità e la tua professionalità, no? Pensate quello che è successo dai metalmeccanici in poi, ormai sta in tutti i contratti del welfare aziendale che ti vengono levati naturalmente i tuoi soldi per fare le assicurazioni private, che poi naturalmente ti prevedono e ti accettano certe cose, ma ti annullano appunto quella che è il concetto del tuo diritto di avere dalla sanità pubblica tutto quello che ti spetta, non solo anche qui perché abbiamo la riforma sanitaria 833 che è chiaramente stata anche quella depaurata, insomma distrutta e sderenata, no? Con delle leggi successive che hanno previsto appunto sempre più il privato, non solo come finanziamenti ma anche pensate all'intramenia come privato all'interno del pubblico, dove tu vai e utilizzi gli stessi ambienti, gli stessi strumenti, gli stessi medici che ti dovrebbero fare la visita gratuita dentro la struttura sanitaria in modo invece privatistico, quindi paghi un ticket maggiorato e permetti naturalmente a questi personaggi di guadagnare, di mercificare, di dare appunto sempre più la normalità di ciò che naturalmente nega il diritto invece alla salute e al benessere. Quindi sono situazioni che di fatto, quindi per questo, per il mondo dei lavoratori, pensiamo per tutti gli esternalizzati eccetera, in cui continuano questi passaggi tra cooperative e ditte, in cui ogni passaggio, naturalmente ogni nuovo bando che viene vinto da quello, da quell'altro eccetera, comporta ulteriori ricatti, divisioni e naturalmente stipendi inferiori di quelli che sono i lavoratori con il quale stai braccio a braccio perché stai dentro la stessa struttura scolastica, sanitaria. Ma ormai le esternalizzazioni sono generalizzate ovunque, non solo sul discorso delle pulizie, ma come naturalmente insegnanti di sostegno, come infermieri, come cuochi, insomma come qualsiasi cosa, cuochi dentro le mense ospedaliere oppure scolastiche eccetera eccetera. Quindi ormai tutto è stato dato in mano al privato e appunto adesso quello che è passato da poco eccetera è anche il discorso delle RSA, che effettivamente vedono gli anziani, quindi le residenze appunto per anziani, sempre più gestite, coordinate, verificate, controllate eccetera, con personale naturalmente esternalizzato, che significa poi effettivamente anche un discorso appunto sia di sottorganico sia anche di mancanza molto spesso di contratti, come dicevamo prima, che abbiano il rispetto complessivo o che siano similari a quelli delle de qualifiche con pari mansioni eccetera nel pubblico, e più che altro naturalmente anche vengono viste almeno le RSA come luoghi dove le persone anziane poi devono andare a morire, insomma, perché fondamentalmente poi non ci deve essere l'accanimento terapeutico, e questo va bene, ma bisogna vedere qual è la scelta poi del singolo individuo e collettivo anche della famiglia.
A
che
chi
sta
conviene il non accanimento terapeutico?
Ecco, no, ma poi chi lo
poi
decide?
Poi quella strumentalità, no? Spesso non vogliono l'eutanasia, chi è una libera scelta di chi dice basta, non ne posso più di soffrire, quella no, e poi invece propinano in altri modi, perché sei vecchio, perché sei anziano e quindi rompi le scatole e sei un peso, no, nella società, e te la propinano perché fa comodo a loro, così non sei più una spesa. Oppure magari se sei in una clinica privata, magari e la tua famiglia paga, magari gli fa pure comodo, sono pure capaci di tenerti in vita per questo, perché gli fa comodo. Quindi ecco la strumentalità no, del potere, e che si gira le cose a seconda di come gli conviene di più.
Però in questo senso il sistema è furbo, perché ti dice, certo, a te clinica privata non ti preoccupare, io ti finanzio, ti do dei soldi, aumento il tuo finanziamento, perché io risparmio, casomai, che se questo muore non devo manco più dargli pensione e cose di sto genere, no? Quindi recupero da una parte, quindi a te ti garantisco ugualmente il tuo interesse, eccetera,
con i soldi pubblici,
certo, e chiaramente faccio in modo che non avrai più la parte che ti dà i familiari, eccetera eccetera, però sarai garantito con i soldi pubblici dallo Stato di un buon finanziamento finché quello appunto campa, perché poi lo dice proprio così sta legge, veramente. Io sono rimasta scioccata, l'abbiamo letto proprio ieri che c'era una riunione del coordinamento dei consultori ed è uscita fuori, proprio per sottolineare anche l'aspetto, no, sempre più disumanizzante, no? Perché ce n'è un'altra che mi sono letta pure per caso, quella che prevede un finanziamento, è un progetto però sperimentale, no, che per ora dovrebbe durare 2 anni, che è finalizzata sempre coi soldi pubblici eccetera, quindi è una determina regionale, quindi del Lazio, per fare in modo naturalmente di svuotare i pronti soccorsi, quindi facendo tutti i riferimenti di quello che ci ha insegnato il Covid, delle ammucchiate, dei luoghi insani, no? Come se poi prima non ci fossero. Abbiamo lavorato 42 anni dagli anni 70 dentro il policlinico, per esempio, e addirittura noi ci facemmo un volantino sull'ospedale del popolo, perché portavamo in prima pagina una foto dell'ora, si chiamavano stanterie, no? Dove venivano ammucchiati i malati e ci stavano tutte le barelle, di piede in piede, di testa in piede, ammucchiati dentro i corridoi. Quindi sta situazione tragica c'è sempre stata, perché prima che casomai almeno al Policlinico c'erano più posti letto, venivano usati in modo sempre più clientelare dai vari baroni universitari che casomai facevano la visita nei loro studi privati e poi si garantivano il posto letto, quindi consideravano i posti che si svuotavano nelle varie cliniche chirurgiche e mediche come già riempiti, tenendoseli naturalmente di riserva. Quindi l'ammucchiata dentro i pronto soccorsi c'è sempre stata, e non è che se noi appunto firmando questi nuovi investimenti della regione proprio verso il privato su nuovi posti letto che questi creano restringendo quelli che ci hanno, utilizzando come dicevamo prima personale sotto organico, offrendo delle condizioni d'assistenza molto poco controllata e controllabile, perché poi le verifiche non si fanno, se danno i soldi a sti benedetti, infatti Angelucci beccava più soldi di tutti, guarda caso, e sappiamo poi come vengono portate avanti, no, il tipo di offerta sanitaria pubblica che poi lì è privata ma finanziata dal pubblico. E quindi in questo progetto appunto che dicevano che era sperimentale e durava solo 2 anni, si evince chiaramente che non solo questi possono aprire nuovi posti letto rispetto alle patologie mediche, chirurgiche eccetera, rispetto agli anziani per quello che vi dicevamo prima, ma anche per esempio rispetto alle patologie psichiatriche, quindi a quelli che possono avere appunto bisogno di un ricovero dopo un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio appunto dentro l'ospedale, e anche per i minori. Quindi noi sappiamo come sono nate appunto molte delle case di accoglienza, chiamiamo così, oppure dei posti letto appunto legati a questo tipo di patologie, e veramente ci vengono i brividi perché sappiamo naturalmente come funzionavano, come venivano gestite e come si potevano permettere di offrire naturalmente questa scarsissima e ridotta risposta appunto non solo medica ma più che altro anche umanizzata, che comprendeva appunto i bisogni poi di riabilitazione di questi personaggi, che può valere pure per gli anziani, perché anche un anziano che casomai è ancora vigile e tutto ha il suo diritto di poter parlare, di poter vivere un minimo di socialità, i giovani ancora di più per specialmente se poi vengono colpiti di patologie psichiatriche, di fare laboratori, utilizzare la creatività, insomma questa complessività di offerta non può essere vista solo nel fatto ti do un posto letto così vai lì o mori là dentro, quindi non c'è problema, non mi costi più niente, oppure appunto te faccio passare il tempo che deve passare in una situazione di medicalizzazione, ma più che altro di malattia, che non ti dà proprio nessunissima possibilità di ripresa di vita. Quindi ecco,
no, ma poi è proprio brutto il fatto che c'hai proprio la sensazione, la realtà, che i cittadini non ricchi e quindi tutti gli altri vengano veramente abbandonati a se stessi, perché non uso più il termine più poveri, perché ormai possiamo dire che siamo quasi poveri tutti, no? Perché io l'altro giorno, io che ho una pensione non buona ma decente, mi stavo a grattare la testa perché c'avevo una bolletta, un condominio, cioè mille cose, e dici oddio, ma come faccio? Allora, ma se lo dico io che ho una pensione decente, pensa agli altri che non c'hanno manco questo. Quindi ormai la soglia, non dico di povertà, ma insomma di sta limite della buona della sufficiente sopravvivenza, ci stanno tutti e tantissimi sono poveri. Allora ti dà proprio la sensazione che tutti vengano, e soprattutto i poveri, vengano abbandonati a se stessi, perché poi quello che dobbiamo ricordare che il pubblico, il privato, anche se piglia i soldi dal pubblico, comunque c'ha nella sua per forza, nella sua sopravvivenza, il guadagno, deve trovare profitto, perché sennò che ci sta a fare, no? Anche nella migliore idea, io faccio svolgo un lavoro e devo trovare profitto, e il pubblico, servizio pubblico no, perché il servizio pubblico è un servizio che può anche permettersi il lusso, se lo svolge bene questo servizio, di andare un pochino sotto. Perché? Perché se tu vai in un ospedale e a un certo punto hai bisogno di un'iniezione di un farmaco costosissimo, chiaramente i medici ci pensano bene, poi vedono che comunque è importante che tu lo prenda, e a costo che spende tanto, comunque quel farmaco te lo danno, no? Quanti cittadini sono protetti da questo? Ma se tu vai nel privato, il privato che ha una logica di guadagno e di profitto, certamente qualche scusa per non spendere più del dovuto dei soldi te la trova, e quindi ecco che tu spesso non avrai diritto, no, a usufruire di farmaci che possano essere preziosi per la tua salute. Ecco, questa non è una stupidaggine, è una cosa importante anche rispetto ai cibi. Ma perché chi ti viene a controllare il privato? Chi lo va a controllare il privato? Ogni tanto forse magari avvertono pure, dopodomani vengono quelli a controllare, e quindi il privato può lucrare, ti mette l'olio peggiore, magari le cose che stanno in scadenza o i farmaci meno efficaci, insomma non ci abbiamo possibilità, no, di andare dentro a come funziona un meccanismo privato. Nel pubblico sì, se la cosa ci va in puzza, nel pubblico ci si va a controllare che hai messo, che olio ci hai messo in questa pietanza, che farmaco hai dato, perché hai preso questo farmaco invece di quest'altro, cioè c'è un controllo sicuramente più attento e migliore. Ecco, ricordiamoci che il privato deve guadagnare, e quindi damoci una regolata.
Ma poi
significa
il controllo anche nel privato, per come sono previste i rapporti naturalmente tra pubblico e privato, da leggi, convenzioni eccetera eccetera, dovrebbe essere controllato e verificato, ma
dovrebbe.
E hanno tutte le carte in regola per poterlo fare, però chiaramente naturalmente questo non viene fatto. Però la cosa che secondo me peggiora ancora di più, che non è solo il discorso delle cliniche private, che in molte regioni ormai hanno più posti letto del pubblico, guarda anche nel Lazio che siamo al 51% di posti letto nel privato complessivamente, tutte le varie specialistiche, medicine e chirurgie, e che naturalmente gli ospedali pubblici. Però poi dopo leggi che pochi giorni fa, per esempio a Brescia, è stato venduto al privato l'ospedale civile, insomma, ecco, e poi continui, questo mo è l'ultimo, perché quanti anche qui a Roma, se
quanti
pensate,
non ne sappiamo,
ma no, ma pensa anche qui a Roma quanti ne sono stati chiusi e lasciati morire naturalmente nella loro autodistruzione, dal San Giacomo al Forlanini, a Villa Tiburtina, che mo sembra che dovrebbero nel 2026 riuscire a concretizzare l'utilizzo e che mo cominceranno fra un anno i lavori, però insomma, ecco, cose che effettivamente te fanno rimanere a bocca asciutta, perché questi ormai l'obiettivo è quello delle vatte, il diritto alla salute, fare in modo che tu non puoi più avere nessuna richiesta e quindi loro si liberano di qualsiasi obbligo. Dopodiché non solo il concetto di ciò che è già privato, ma automaticamente diventerà anche quello che è pubblico tutto quanto privato. E poi è chiaro che sul discorso della povertà, no? Le condizioni naturalmente sempre peggiori di lavoro, il fatto che ci sia anche un gender salariale, no? Perché se pigliamo il periodo dei Covid, bisogna ricordarlo, no? Perché quelli sono stati anche 3 anni che hanno evidenziato contraddizioni già esistenti. Però il 90% delle persone che si erano dovute licenziare o erano state licenziate, per esempio, erano donne. E poi quante donne vivono anche di quel misero salario, casomai come esternalizzati, 800 euro al mese, eccetera, per potersi garantire un minimo di autodeterminazione, scappando dalle famiglie tossiche dove il marito le sdiarena e le riempie di botte. Quindi c'è naturalmente il discorso del lavoro, il discorso, come dicevamo prima, degli asili nido, che se te non riesci a rientrare nelle graduatorie del comune, anche lì poi paghi una quota, non è che nessuno ti regala niente, ti ritrovi a dover andare a lavorare per pagarti il nido del ragazzino, perché ci sono nidi da 500 euro, insomma, quelli privati. E effettivamente anche per, fai caso, chi ha una partita IVA, chi ha una libera professionalità, un avvocato, un architetto, ma chiunque come qualifica,
anche un poraccio c'ha la partita IVA.
Certo, oppure un poraccio che però c'ha la la falegnameria o c'ha altri cazzi e produce i mobili.
Ecco. Psicologi.
Quindi pensate a tutti questi che si ritrovano naturalmente per poter, specialmente le donne, riprendere anche un proprio spazio di libertà, riprendere le proprie attività, la propria professione, trovarsi, se sono naturalmente single, separate, eccetera, a dover pagare cifre appunto che sono paragonabili a quanto guadagnano. Quindi c'è una condizione di allargamento, no? Di un concetto naturalmente di povertà, no? Perché prima i poveri erano considerati quelli che stavano all'angolo delle strade per strada,
certo.
Eppure quelli hanno dovuto dire che sono aumentati, quindi sono aumentati pure quelli proprio più eclatanti, più visibili, no? Perché non possono dire che non aumentano, ma fondamentalmente sono aumentati tanta gente, tantissime persone a livello complessivo, che prima si potevano permettere una vita quasi normale. Insomma, sono sempre più le signore, vediamo, distinte, che si fermano nei cassonetti alla fine del mercato e recuperano le verdure che in modo anche amicale e in modo sociale molte bancarelle mettono in modo pulito e non buttano dentro i secchioni, per poter permettere, visto che sennò il giorno dopo non potrebbero rivenderle, ad altre persone di poterle recuperare, ma anche i vestiti. Tu vedi che se lasci delle cose pulite, decenti, vicino naturalmente a dei cassonetti e tutto,
c'è sempre qualcuno che va,
non so, i famosi zingari, quelli di sempre, che bisogna stare attenti perché te li rubano, ti ammazzano, eccetera, eccetera. E la vecchietta che prima casomai riusciva a campare col minimo di pensione, senza le bollette che ormai arrivano pure alla vecchietta a tutti gli effetti e che ti rendono impossibile la sopravvivenza. Quindi complessivamente non è che uno si deve piangere addosso, ecco, ma deve rendersi conto di quello che è il principio di realtà, per reagire e per poter naturalmente impostare qualcosa di differente, perché se non vogliamo essere vittime dobbiamo incominciare naturalmente a reagire non individualmente, ma a riuscire ad avere un confronto. Infatti sabato c'è stata naturalmente questa anche bella manifestazione che ha visto un po' di tutti in piazza, eccetera, molto partecipata, piena anche di capacità alternative di proposta, che non erano naturalmente il concetto certo di vi vogliamo delegare casomai i sindacati per fare per noi, che non erano appunto quello il lavoro nobilita la donna o l'uomo chiunque esso sia, ma bensì ci dobbiamo rivendicare il nostro reddito appunto garantito, ci dobbiamo rivendicare minore ore di lavoro, ci dobbiamo rivendicare anche la voglia di oziare, no? Di riprenderci il nostro tempo libero. Quindi anche questo è un qualcosa che però deve riuscire a rimontare poi nei singoli quartieri, nelle singole scuole, nei singoli posti di lavoro. Ah, tra parentesi, mercoledì ci sarà appunto a Lettere un'assemblea in cui, organizzata anche oltre che dai COBAS, insomma come sindacato di base, più che altro dagli studenti e studentu che vogliono parlare non solo di lavoro ma anche trovare un'alleanza immediata con quelli che sono tutti i lavoratori e le lavoratrici esternalizzate che stanno all'interno dell'università, non solo naturalmente come università e rettorato ma anche dentro il policlinico. E mi sembra appunto che questa forma di confronto alleanza, ma reale, no? E qui non diciamo allora, diciamo sorellanza, no? Come siamo abituati a utilizzare noi, non solo da questa trasmissione ma da questa radio, un senso veramente di sorellanza, che se anche io non vivo quel problema mi rendo conto, sono capace di ascoltarlo, sono capace naturalmente insieme di trovare delle possibilità di alternative per risolverlo, no? Quindi non c'è bisogno di vivere un lutto, una tragedia, uno sfruttamento eccetera per rendersi conto di quanto invece sia importante attivarsi e mobilitarsi. Allora, mi hanno telefonato quelli della trasmissione dopo, per questo stiamo allargandoci un pochetto, che non potranno venire a fare appunto il Fonseca, non potranno fare la loro normale trasmissione il mercoledì per dei motivi di salute, e hanno un'influenza, insomma niente di che, e stanno bene per il resto. E quindi invece io quello che vorrei dire, ed è importante per non tediare troppo quelli che ci stanno ascoltando, invece quello che è la cosa di Praiot e di il discorso naturalmente anche molto, molto articolato che viene fatto rispetto anche a quello che è l'utilizzo, no? Del anche di servirsi, no? Di quello che può essere il discorso transgender eccetera, sia per annientarlo, annullarlo eccetera, ma anche per poterlo sfruttare, vedi il Pride in quanto tale, a livello naturalmente commerciale, a livello economico eccetera eccetera, anche da realtà che in fin dei conti si sa che sono belle schierate appunto con il capitalismo e che fondamentalmente hanno tutti gli interessi, non per ricercare appunto un effettivo senso di rispetto, libertà, autodeterminazione eccetera eccetera, ma bensì naturalmente esserne parte attiva come discorso di sfruttamento dei corpi. E quindi c'è questa scadenza del 1° giugno, no, di Praiot, che c'è un corteo che adesso mo vi dimo da dove parte eccetera, perché non me lo ricordo a memoria, quindi mo lo dobbiamo leggere, mo poi dopo ve lo dico, lo trovo, mentre casomai Maria Paola, se lo troviamo, vi legge una serie di interventi fatti e valutazioni stabilite, insomma discussioni appunto portate avanti rispetto al Pride, che non è un problema che esce fuori oggi ma che naturalmente è un qualcosa che da anni viene discusso e detto. Quindi questo l'abbiamo discusso anche, come non una di meno, a livello sia romano che nazionale, e naturalmente anche da parte di tutte le altre realtà che fanno parte invece di Praiot, e che insieme anche agli ecologisti, il transfemminismo, a tutte quelle che sono appunto moltissime iniziative e realtà, non, ah, Maria Paola non lo trova, non lo trova quindi lo cerco io. E quindi no, perché è importante, perché anche come non una di meno abbiamo deciso di non fare l'assemblea la settimana che viene, questa che insomma è iniziata oggi, proprio per permettere di partecipare il più possibile a quelle che sono le iniziative di Praiot. Infatti probabilmente martedì ci dovrebbe essere l'attività, insomma, per preparare come si chiamano i cartelli, i volantini, insomma le cose ad ESC, come c'è stato anche lo scorso martedì, e quindi c'è tutta la preparazione che si vuole portare avanti invece, e quindi tutta la valutazione che dicevamo prima rispetto al Pride. E infatti io l'ho trovato. Allora, da diversi anni il Pride, specie nelle grandi città, è preso d'assalto da aziende che lo utilizzano come occasione per pubblicizzare il loro brand, vendendolo come etico e socialmente coinvolto. Dall'altra parte, la pratica della sponsorizzazione è espressamente richiesta dalle organizzazioni dei Pride, che, come si può leggere per esempio nel documento di Roma Pride, ritengono sia, e qui riporta tra virgolette, un'opportunità imprendibile per posizionare il proprio brand presso un target strategico, numeroso e particolarmente attento ai trend e alla responsabilità sociale delle aziende. E qua finisce le virgolette, rivolgendosi quindi a un bacino di persone pari circa al 10% della popolazione e con un potere d'acquisto di un terzo superiore alla media, quindi un buon terreno di sfruttamento. E quindi loro dicono: noi vogliamo invece che non ci sia nessun tipo di appropriazione capitalista invece di quelle che sono le nostre lotte. Negli ultimi anni abbiamo davvero visto in tutti i Pride delle grandi città proprio questo, dall'acqua giusto
di Vita Snella, l'ho trovato, ai portachiavi a forma di bara dell'agenzia funebre Taffo. Abbiamo visto Acea, azienda che non ha problemi a staccare acqua e luce a chi non può pagare, rinfrescare le manifestazioni con spruzzi della loro acqua privatizzata. Abbiamo visto sfilare aziende di delivery mentre si rincorrevano le notizie di rider ferite o morte per reggere i ritmi di lavoro insostenibili. Abbiamo visto American Express, Coca-Cola, Netflix, Google, Pfizer. Abbiamo visto tutto quello che incarna il capitalismo predatore che caratterizza quest'epoca. Noi non ci siamo. Rifiutiamo nei nostri spazi politici la presenza di sponsor complici di violazioni dei diritti di chi lavora, di devastazioni ambientali, di speculazioni finanziarie che tutelano il patrimonio di pochi a scapito di tanti. E rifiutiamo anche la presenza di aziende cosiddette etiche, perché sulle nostre lotte non si deve poter far profitto. Vogliamo gli sponsor fuori dai nostri Pride e vogliamo il capitalismo fuori dalle nostre vite. Queer is not a brand. No alla retorica del love is love. Lo slogan love is love attraversa le strade del Pride di tutto il mondo da anni e nasceva con un suo senso: dare all'opinione pubblica un'immagine immediata legata alla quotidianità di chi è discriminato per il proprio orientamento sessuale. Oggi però abbiamo bisogno di smarcarci da questo slogan perché è superato, parziale e potenzialmente pericoloso. Tanto per cominciare, appiattire tutte le istanze delle comunità LGBTQIA+, alla retorica dell'amore cancella buona parte della nostra soggettività. Non c'è solo il diritto di amare nelle nostre rivendicazioni, ci sono le questioni di genere, quelle legate all'identità, ci sono gli orientamenti nello spettro asessuale come quello aromantico, e c'è il bisogno di intersecare le rivendicazioni delle comunità con quelle legate ai diritti sociali. Siamo persone LGBTQIA+ e siamo anche persone sfruttate nel lavoro o senza lavoro. Siamo persone in emergenza abitativa o vessate dal feroce mercato degli affitti. Siamo persone razzializzate, isolate dall'abilismo, dalla grassofobia e in generale dal delirio del corpo normato che respingiamo. Nello slogan Love is Love, inoltre, si nasconde una normalizzazione che non ci appartiene. Non è un fatto di uguaglianza, non dobbiamo assomigliarci, non vogliamo assomigliarci, non è all'amore ciseteronormato che pensiamo. Love is love, alla fine, significa accettateci, perché siamo come voi. Ma l'amore che noi rivendichiamo, quando e se decidiamo di rivendicarlo, non assomiglierà mai all'amore di chi ci opprime. rivendichiamo la possibilità di creare legami che vadano oltre la normatività della coppia e della famiglia. Reclamiamo a gran voce il diritto di intestere rapporti non normati, non inquadrabili da leggi, all'interno delle nostre famiglie. Senza chiedere il permesso, ci prendiamo il diritto di amare o di non amare letteralmente chi ci pare e quante persone ci pare. Non è l'amore a nobilitare le nostre rivendicazioni, ma la lotta.
Dicevi? Che cosa? No, vai, scusa.
E per quanto riguarda le istituzioni, il ruolo delle istituzioni nei confronti delle istanze queer è sempre stato ambiguo. Se da un lato la destra fascista del governo attuale vede nei nostri corpi e nelle nostre vite un costante bersaglio di violenza e odio, dall'altro lato il cosiddetto centro-sinistra neoliberale ha sempre avuto atteggiamenti profondamente ipocriti. La pratica, purtroppo consolidata negli anni, di una parte del mondo LGBTQIA+, di negoziare con il centro-sinistra neoliberale alcuni avanzamenti nel campo dei diritti civili, si è dimostrata fallimentare. Abbiamo avuto leggi parziali e ambigue come quella sulle coppie civili e veri e propri buchi nell'acqua con il DDL Zan. Quel centro-sinistra non è credibile né affidabile. È urgente attaccare la destra fascista e il centro-sinistra neoliberale come nemici comuni, proprio a partire dal rifiuto della separazione tra diritti civili e diritti sociali. Abbiamo visto in questi anni quanto il centro-sinistra si sia caratterizzato sui diritti civili in modo incerto, poco convincente. Nel frattempo, mantenendo la stessa impostazione economica che produce sfruttamento e oppressione. Il governo che ha fatto la legge per le unioni civili è lo stesso del Jobs Act. Per noi queste sono due facce della stessa medaglia, una feroce e una ipocrita. Dobbiamo combatterle come sistema. Riteniamo insufficiente la versione neoliberale dei diritti, ma ugualmente combattiamo ora la faccia più spietata del sistema che si chiama Roccella, Valditara, Meloni, Giubilei, Sgarbi, Fontana, La Russa. Il nostro obiettivo non è ottenere qualche diritto e essere incluso, bensì formare questa macchina feroce che distrugge le nostre vite e il pianeta, cioè il capitalismo alleato con l'etero cis patriarcato, con il razzismo sistemico e con altre forme di gerarchizzazione tra le vite. Infine, quegli stessi sindaci che oggi danno il patrocinio al Pride e magari verranno in manifestazione il 10 giugno, sono gli stessi, incluso Roberto Gualtieri, che hanno dato il patrocinio a eventi di propaganda e che propagandano odio verso le persone LGBTQIA+, come gli stati generali della natalità. Siamo stanchi della vostra ipocrisia, delle vostre briciole, della vostra incapacità. Priot Pride è in rivolta contro questo sistema. E poi, per quanto riguarda la guerra sui nostri corpi, le nostre individualità non conformi ogni giorno subiscono forme di oppressione implicite ed esplicite. Lo Stato italiano, strutturalmente in continuità con quello organizzato dal fascismo, domani mostrerà i suoi muscoli in una parata che contribuirà alla martellante propaganda di guerra che prepara la popolazione ad un coinvolgimento sempre più esteso in un conflitto che da mesi sta provocando morte e disperazione. La guerra in Ucraina, tra le tante in corso, contrappone il cosiddetto Occidente, quando serve dipinto di verde o di rosa per sembrare più progressista all'invasore, ogni russo domani cinese. Rifiutiamo la strumentalizzazione che ovunque il capitale fa delle nostre esistenze. Rifiutiamo l'homo lesbo transfobia che opprime la nostra comunità in Italia e nei paesi cosiddetti occidentali. Ci opponiamo anche alla repressione delle identità LGBTQI+, in Cina, in Russia, in Iran, dove diventa ideologia istituzionalizzata al fine di contrastare il degenerato Occidente. Rifiutiamo anche il tentativo di omologazione, la mercificazione a cui è soggetta la nostra comunità nei paesi sotto il controllo della NATO, nel tentativo di depotenziare le sue rivendicazioni sovversive. Ovunque il capitalismo semina morte, miseria, oppressione e distruzione dell'ambiente, in quanto non può farne a meno, in quanto il suo fine insensato è quello di accumulare ricchezze sempre più concentrate in pochissime mani, che il maschio della famiglia monogamica, patriarcale, tenta poi di trasmettere ai suoi eredi biologici. Di questa necessità pratica si nutre la repressione della sessualità, che poi trova giustificazioni in ideologie reazionarie di vario tipo. Non ci può essere pace per i nostri corpi all'interno di questo sistema.
Ecco, e quindi la scadenza che viene proposta da Praiot è quella del 1° giugno, dalle 18 a Piazza De Mirti, col corteo fino a Villa Gordiani. Naturalmente ci saranno, si allestirà il camion, ci sarà possibilità di musica, ci sarà possibilità di interventi, eccetera. E gli argomenti che saranno trattati sarà sia il capitalismo, gli spazi safe, non alla retorica del love is love, i corpi conformi, il sovvertire Dio, padre e famiglia, la natalità, i sex work, il razzismo, eccetera, eccetera. Insomma, quindi ci sarà un sacco di roba con gli interventi, ma più che altro il partecipare in prima persona a quella che è un'espressione veramente reale di autodeterminazione, di libera scelta, di possibilità appunto di esprimersi senza essere condizionati a tutto quello che abbiamo letto fino adesso. E veramente, proprio tra parentesi, ricordiamo quello che è successo pochi giorni fa a Milano. Infatti non una di meno di Milano è scesa in piazza, sia in presidi che in corteo, eccetera, contro quella che è stata quell'aggressione. Poi ormai si riprende tutto col telefonino, quindi non si può nascondere più niente, non si può inventare più niente, ma contro quella donna trans che è stata veramente, insomma, massacrata di botte e di calci quando ormai stava completamente immobile, buttata per terra e annientata proprio di tutto. Quindi veramente le forme di razzismo.
Cominciamo a somigliare veramente ai poliziotti che battono i neri, no?
Certo, come in America, viva l'America, insomma. E quindi quello che è l'attacco al transessismo e quello che è la repressione appunto di razzismo, quello che è l'utilizzo naturalmente del manganello. Quindi ecco, effettivamente lo scendere in piazza il 1° giugno è importante, e poi naturalmente ci sarà quella, la scadenza anche del 10 giugno, e però ve ne parleremo naturalmente lunedì prossimo, perché ci siamo estremamente allargati senza però levare niente alla trasmissione, visto che non ci sta la trasmissione che segue. Chiudiamo naturalmente qua Normale Follia. Vi ricordiamo però di essere parte attiva in tutto, sia nell'ascolto della radio e nel farla rendere viva, sia in tutte le iniziative e le scadenze che si stanno naturalmente preparando e articolando. E anzi, rispetto a quella che è un'iniziativa proprio di Non Una di Meno e del coordinamento dei consultori, mettetevi già in agenda il 22 giugno a Piazza Esquilino, dove si terrà dalle 5 alle 8 eccetera una serie di iniziative, di possibilità di esprimere naturalmente le proprie idee, che cosa intendiamo appunto per benessere e salute, cosa significa il diritto all'aborto, il diritto agli anticoncezionali, il diritto naturalmente alla nostra libertà di scelta, e più che altro il diritto a non essere appunto l'utero che riproduce, ma bensì essere noi come soggetti pensanti, come soggetti che desiderano, come soggetti che vivono sensazioni, sessualità, desiderio, e possono naturalmente rifiutare qualsiasi forma di strumentalizzazione, mercificazione, moralizzazione sui nostri corpi. Quindi è una scadenza che vedrà una serie di giochi, una serie naturalmente di memorie, anche perché, come vi dicevo prima, è proprio nel 78, sempre il 22 giugno, è stata occupata appunto il repartino interruzione volontaria di gravidanza dopo un mese dell'approvazione della 194, ed è stato il primo ospedale in Italia che ha fatto poi l'aborto col metodo Karman nei 3 mesi dell'occupazione. Poi è riuscito a farlo mantenere anche dopo che la polizia ci si è messa davanti per un anno all'entrata per non far entrare più naturalmente le compagne femministe, e fra cui c'era appunto, lo ricordiamo, un particolare affetto proprio perché non è più con noi, una dottora appunto, Simonetta Tosi, che era del collettivo femminista qua di San Lorenzo e che ha partecipato insieme a tante altre compagne femministe a quella che invece era un po' una cosa non osteggiata, per esempio, dal governo vecchio, no? Perché non ci stava naturalmente il PC, non ci stava il sindacato, la CGL, la CISL, la UIL, non ci stava, ci stava invece una gestione veramente di autodeterminazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Policlinico, che allora stavano nel collettivo Policlinico, e di tante femministe e collettivi femministi invece romani che avevano vissuto naturalmente in modo positivo la voglia di portare avanti le battaglie, ma più che altro di concretizzare in un modo differente da quella che era stata poi mediata come legge appunto della 194, di dimostrare effettivamente cosa le donne volevano e come le donne potevano all'interno di una struttura anche sanitaria pubblica essere parte pensante e controllante, e addirittura nel caso dell'occupazione per 3 mesi anche di gestione completa. Quindi è una scadenza che parla del passato, in fondo un compleanno anche dell'autodeterminazione, ma nello stesso tempo è un qualcosa che ci riporta immediatamente a tutte le difficoltà che abbiamo nel presente e a come naturalmente mobilitandoci, organizzando, creando rapporti di forza, si possa riuscire naturalmente a invertire la rotta. Quindi ricordatevi, questo sarà il 22 giugno, ma ve ne parleremo e vi romperemo le palle ulteriormente. E chiudiamo quindi qua la trasmissione di Normale Follia, ci risentiremo naturalmente lunedì prossimo, e come al solito sostenete e ascoltate la radio, sostenete continuando, che per caso non siete potuti venire ai 3 giorni di festa, venendo in radio appunto e facendo le tessere, quindi partecipando in un modo concreto, perché i soldi servono sempre, c'è da pagare un sacco di cose, non soltanto le bollette ma anche le multe, le cose che si inventano naturalmente di scaricare come sempre sui poracci, e anche se noi non siamo intesi come poracci, perché Radio Onda Rossa è il massimo della goduria da un punto di vista proprio ideologico, però siamo poracci come tutti gli umani, i quali naturalmente continuano a pagare quelli che sono gli attacchi e quelli che sono naturalmente i tentativi di azzittite, di non fate pensate, non permettete organizzare, di non ribellarti. Ecco, invece la radio è uno strumento concreto. Quindi arrivederci presto, a risentirci più che altro, e però anche arrivederci, venite appunto qua in radio a fare sottoscrizione e tessere. Chiudiamo come Normale Follia, guarda caso, da Radio Onda Rossa.